Pastore Marco, grazie per questi giorni. Sapete, io sono in ritiro spirituale a casa dei pastori e c'è una pace meravigliosa. Infatti, il pastore mi chiedeva: vogliamo fare qualcosa? Vogliamo andare qua? Vogliamo andare là? Ho detto: Pastore, per me possiamo stare anche a casa perché io sto benissimo, visto che io prendo solo 8 aerei al mese, ho 3 figlie femmine più la moglie femmina. E ho imparato un principio, che per convivere con 4 femmine a casa, tu quando arrivi a casa la sera, apri la porta e dici scusa. Dici, ma perché cosa? Sicuramente qualcosa è successo, quindi vedrai che con 4 donne a casa, scusa lo devi chiedere. Sto scherzando, naturalmente. Amen, Dio è buono, amen. Ieri sera abbiamo avuto l'incontro con i giovani, stasera invece con l'incontro con i giovani adulti. Ma sempre giovani. Ricordatevi che la fascia d'età dei giovani, ad esempio io a Bologna avevo un problema perché non potevo dire il limite di età, perché i giovani a Bologna sono fino a quando c'è l'età del pastore Mike, perché il pastore Mike deve sempre rientrare nella categoria giovani. Amen. Dio è buono. Vogliamo aprire la nostra Bibbia, naturalmente vi mando i saluti del pastore Mike e anche del pastore Rosario Mascari di Gospel Forum Palermo, perché io e la mia famiglia da 7 mesi ci siamo ritrasferiti a Palermo per una nuova stagione della nostra vita, anche se io ho un'azienda a Bologna per cui viaggio e ho la benedizione di poter lavorare dove il Signore ci mette. Adesso noi abitiamo a Palermo, per cui vi mando i saluti di tutte le Gospel Forum Italia, che sicuramente è una benedizione. Vogliamo iniziare prendendo Giovanni capitolo 3, verso 16, direi che è un verso famosissimo. Se non conosci Giovanni 3, 16, devi dire ai 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 ai. Impossibile. Giovanni capitolo 3, verso 16 dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è un verso importante e questa sera, se volete mettere un titolo per chi prende appunti, il titolo di questo messaggio è: Chi è Gesù per te? È una domanda. E io ho voluto iniziare con Giovanni 3,16, perché Giovanni 3,16 ci fa capire dalla grandezza di Dio. La grandezza dell'amore di Dio, perché sapete, quando noi andiamo a leggere i manoscritti antichi, il testo originale della parola mondo che viene usata qui è cosmos. E quando noi pensiamo al cosmo, perché alcune volte noi pensiamo Dio ha tanto amato il mondo, il tuo cervello, mondo lo traduce in pianeta Terra. No, Dio ha amato il cosmos. Dio ha amato l'intero pianeta, creazione, galassie, milioni di galassie che gli scienziati. Dio ha amato tutto perché Dio è il creatore di tutto e ha deciso di mettere l'uomo come l'oggetto del suo amore sulla terra. E qui dice che Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato il cosmo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Per cui l'Iddio che ha creato i cieli e la terra, l'Iddio che ha creato le galassie, sapete la grandezza di Dio, la grandezza dello spazio, a che serve? Che serve? Immaginate tutte queste galassie se poi l'uomo è solo sulla terra. Serve a insegnare all'uomo che Dio è Dio, che noi non ci possiamo sostituire a Dio. La grandezza di Dio è immisurabile, incommensurabile, è infinita. E lui, la sua grandezza infinita, ha amato un oggetto del suo amore così piccolo che siamo noi. Questo è l'oggetto dell'amore di Dio e questa è l'opera che Gesù ha fatto. E sapete, è molto importante che noi realizziamo chi è Gesù. Perché sapete, la religione rischia di portare le persone più a consapevolizzare dei precetti e a perdere la grandezza e la potenza di Dio. Noi non dobbiamo perdere la potenza di Dio, non dobbiamo prendere la consapevolezza di chi è Gesù. Gesù è il Signore della nostra vita. Gesù Questo non dobbiamo mai dimenticare, questo è l'aspetto fondamentale, perché se tu non sai chi è Gesù, non potrai avere la fede di Gesù, perché la fede è fiducia, e tu hai fiducia di chi conosci. Più tu conosci Gesù, più tu hai fede, più la tua fede si alimenta. La Bibbia dice la fede viene dall'udire, e l'udire da che cosa viene? Dalla parola di Dio. Più noi conosciamo la parola, più noi conosciamo Gesù, più noi nutriamo e investiamo sulla nostra fede. Per cui il sacrificio di Gesù, quello che Gesù ha fatto per noi, quello che Dio ha fatto per noi mandando il suo figlio, è la base per costruire la nostra fede in Cristo Gesù. Quel sacrificio di Gesù è la base, realizzare quello che lui ha fatto. E sapete una cosa che mi piace tantissimo? Un verso che è Giovanni capitolo 18 al verso 4. Qui si parla, è la scena dove cercano Gesù per arrestarlo. A un certo punto in Giovanni capitolo 18 al verso 4, scusate se vado veloce ma non voglio fare tardi, Giovanni capitolo 18 verso 4 dice: ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Ed essi risposero: Gesù il Nazareno. E Gesù disse loro: io sono. Appena Gesù ebbe detto loro io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Per cui quando Gesù dice io sono, loro indietreggiarono e caddero a terra, perché davanti al nome di Gesù niente può rimanere in piedi. Davanti al nome di Gesù ogni situazione si deve piegare, ogni situazione si deve abbassare. E questa è l'immagine che noi dobbiamo avere di Gesù, perché alcune volte noi abbiamo l'immagine di Gesù come la storia, scusate, di Biancaneve e i sette nani, la storiella di Gesù, e smontiamo la potenza del nome di Gesù, smontiamo inconsciamente l'autorità che noi abbiamo nel nome di Gesù, quello che Gesù rappresenta. Quando tu dici nel nome di Gesù, quando tu usi quell'autorità, quando tu usi quel decreto, quando tu sei convinto che tu stia usando il nome di Gesù e tu lo smonti di quella potenza, in quel momento sei tu che stai smontando quello che Gesù può fare, quello che Gesù è pronto a fare nella nostra vita. Per cui noi dobbiamo realizzare chi Gesù è. Gesù è il Signore. Gesù non è una religione. Gesù non ci chiude dentro una scatola. Gesù è un fiume. Gesù non è uno stagno. Gesù è potenza. Gesù è unzione. Gesù è trasformazione. Questo è tutto quello che rappresenta Gesù oggi. E sapete, sempre di più questa generazione sta cercando di portare Gesù verso un personaggio storico. Gesù non è un personaggio storico, Gesù è vivente, è qui. L'unzione di Dio è qui, l'autorità del nome di Gesù è qui. Per cui il sacrificio di Gesù è la base della fede. Prendiamo insieme Ebrei capitolo 11 al verso 1. Questa sera leggeremo alcuni versi del fondamento. Abbiamo letto Giovanni 3,16, adesso prendiamo Ebrei 11 dal verso 1. Per cui noi conosciamo Gesù, sappiamo che Gesù è morto sulla croce, ha dato la sua vita per noi, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio per noi, e la Bibbia ci spinge ad avere fede. E in Ebrei capitolo 11 al verso 1 c'è scritto: ora la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Poi saltiamo al verso 6 e dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Lo ripeto, deve credere che Egli è, e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Senza fede è impossibile piacergli. Per cui qual è una delle caratteristiche per piacere a Dio? e per piacere il cuore di Dio è la fede. Ora, senza la fede è impossibile piacergli. Questo è il modo con cui noi siamo stati chiamati a camminare. Del resto in Colossesi, capitolo 2, al verso 6, l'Apostolo Paolo scrive: così come avete ricevuto Gesù Cristo, così camminate in Lui. Come hai ricevuto Gesù? Non so se ti ricordi il giorno che hai ricevuto Gesù. Qualcuno ti ha detto: credi col tuo cuore e confessa con la tua bocca, che cosa? Che Gesù è il tuo Signore, che Gesù ti può salvare. E così noi siamo chiamati a camminare, tutta la vita noi siamo chiamati a camminare credendo e confessando, perché senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Ora, questa sera, tu credi che Egli è? Ci stai credendo che Egli è il remuneratore di te, che lo stai cercando? Che stai cercando il suo volto, che non stai cercando la sua faccia, perché la fede è certezza di cose che si sperano. Una persona che cammina per fede sa già che ha ricevuto quello che sta già chiedendo in accordo alla volontà di Dio. Questa è la fede. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede è il pilota che sta atterrando con l'aereo e ci sono le nuvole, e vi assicuro che quando arriviamo sopra l'Emilia ci sono sempre le nuvole. E l'atterraggio in Emilia è sempre per fede, perché la pista non si vede, perché ci sono le nuvole, e poi a un certo punto, quando arriviamo in Sicilia, le nuvole non ci sono. Però in compenso non hai le nuvole, però per atterrare all'aeroporto di Punta Arenas devi fare il tagadà, questa volta ce l'abbiamo fatta, e ti siedi. Per cui la fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Per cui se noi ci chiediamo: ma io come posso piacere a Dio? Come posso piacere a Dio? Vivendo per fede, vivendo una vita di fede. E sapete, questa sera, se apriamo l'argomento della fede, ci sono tanti tipi di fede, però io voglio analizzare velocemente insieme a voi tre aspetti della fede, che sono aspetti che fanno parte della nostra vita, che racchiudono la nostra vita e che sintetizzano tutto quello che è l'equipaggiamento che un cristiano ha bisogno per andare avanti. E il primo aspetto della fede è la fede che benedice. Leggiamo insieme Matteo capitolo 14 dal verso 3. Non so se c'è qualcuno che vuole leggere. Matteo 14, 3. Vabbè, la leggo io, dai, non voglio imbarazzare nessuno. Matteo capitolo 14, scusate, 13, 14, 13. Ho detto 14, 3, invece è 14, 13. Per cui il primo aspetto, la fede che benedice. Dice: quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. E le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono, discepoli che avevano fede e che erano spirituali, e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. E Gesù dice: vediamo se questi hanno fede, sfida la loro fede. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Ed essi dissero: noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. Comandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi prese i 5 pani e i 2 pesci, e alzati gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alle folle, e tutti mangiarono e furono saziati. Poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene, Ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Per cui qui vediamo la fede che benedice, la fede che crede nella benedizione. Qui i discepoli, umanamente parlando, e sapete, alcune volte anche noi entriamo nella razionalità, perché vi dico una cosa: se tu vuoi vivere una vita di fede, devi cominciare a pensare di meno e a credere di più. Perché se tu la fede la vuoi capire, non si chiama fede, si chiama razionalità. Quindi o cammini per razionalità o cammini per fede, devi decidere. La fede razionale non esiste. La fede che cerca di capire, la fede crede. La fede rimane nella sfera in cui deve vedere il soprannaturale. La fede inizia quando il tuo pensiero finisce. Quando la tua mente non ci arriva più, allora la puoi dire, adesso inizia la fede. Che fin quando ci arriva la tua mente, si chiama razionalità. Per cui i discepoli che erano razionali, avevano realizzato il livello di fede a cui Gesù li voleva portare, avevano trovato una soluzione organizzativa. Signore, a posto, è finita la serata, mandali a casa, c'è il supermercato, McDonald's, Burger King, si venderanno, insomma, un bel McChicken, per chi ci va, io non ci vado, però, come dire, fanno il mangiare, la pizza, l'anduia, insomma, quello che c'è, mangiano. Soluzione umana trovata. E Gesù li sfida. Date voi a loro da mangiare. Sfida di fede. Date voi a loro da mangiare. Cioè, noi come possiamo dare noi a loro da mangiare? Cioè, ma qua noi abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Cioè, bene, è più che sufficiente. E sapete, abbiamo letto come finisce la storia, che mangiano tutti, e quando loro danno da mangiare a tutti, rimane anche per loro. Sapete, questa è la parte bella della fede, che quando la fede che benedice, quando tu benedici gli altri, anche tu sei benedetto. Perché ieri condividevo con i ragazzi che noi siamo nati per fare il bene, noi dobbiamo vivere una vita di fede che benedice. E sapete, da mio studio particolare, mio personale, non ne voglio fare una dottrina, ma è un'esegesi mia, ho detto, perché ci sono 5 pani e 2 pesci? E ho studiato, e tra l'altro ho saputo che il pastore ha fatto un bello studio sulla numerologia, questi numeri, ho detto, qui c'è, non ve li giocate, all'otto, so che voi non giocate, no, pastore conferma, no, non Gospel Forum, niente gioco dell'otto. Cioè, innanzitutto in questa, come dire, in questa benedizione, in questo miracolo meraviglioso, c'è il numero uno, che è Gesù. Che senza di Lui, che è il numero uno, che è Dio, non possiamo fare nulla nella nostra vita. La Bibbia dice, senza di me non potete fare nulla. Alcune volte noi ce lo dimentichiamo, che l'autore della nostra benedizione è Dio. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Sapete, forse sto dicendo cose scontate, però alcune volte, sapete quando è che questo noi lo annulliamo? Quando tu ti svegli la mattina e cominci a pensare, cominci a ragionare, io devo risolvere questo, devo fare quello, devo cambiare, e non ti sei fermato neanche un secondo a dire, prima che io devo pensare cosa fare, ma cosa ne pensi il Signore di quello che io devo fare? Allora tu stai annullando il numero uno e stai pensando e stai camminando per i fatti tuoi, per cui il numero uno lì è pronto a rispondere alla tua benedizione, ma tu non lo interpelli. Lo tieni fuori dalla tua vita, per cui hai già annullato la fede nel numero uno, nel Re dei Re, nel Signore dei Signori. Poi c'è il numero due. Sapete, questi numeri mi hanno fatto pensare alla famiglia. Il numero due è il numero dell'unione, e quando io penso all'unione posso pensare all'amicizia, ma io ho pensato al matrimonio. Due che si uniscono, è il matrimonio. Ho pensato all'unità, all'unità del matrimonio. E cosa succede quando i due, il numero due nel matrimonio, si unisce al numero uno che è Dio? Diventa il numero tre, che è il numero della perfezione. Per cui quando il tuo matrimonio si unisce a Dio, diventa Gesù il Signore della tua casa regna la perfezione di Dio nella tua vita, che benedice, che riempie la tua casa. Per cui se noi vogliamo vivere una vita di benedizione, di miracoli, ci vuole il numero uno che benedice la tua unità, e poi ci vogliono i cinque pani, quindi il numero cinque che rappresenta la grazia di Dio. E questo è il, come dire, l'unione della benedizione della tua vita, la tua famiglia. Quando tu, se tu vuoi assicurare un successo meraviglioso, una vita di benedizione alla tua famiglia, devi avere il numero uno che cammina nella unità del tuo matrimonio e cammina nella grazia di Dio. Perché senza la grazia di Dio la tua vita non avrà la stessa benedizione che ha con la grazia di Dio. Noi dobbiamo appoggiarci alla grazia di Dio. Sapete, quando io penso ai miei figli, una preghiera che faccio sempre: Signore, io mi appoggio alla tua grazia, perché tu puoi insegnare tanti principi, puoi dare loro direttive, però arrivato a un certo punto devi dire: Signore, aiutami. Signore, aiutami. E quando tu chiedi aiuto a Dio, quella è la fede che crede nella benedizione. La fede che crede nella benedizione, dove tu chiedi aiuto a Dio, dove la tua famiglia riceve e crede nella benedizione di Dio. In ogni famiglia ci devono essere questi due principi: Gesù è il Signore e la grazia di Dio è il nostro sostegno. Questo è quello che deve regnare nella tua casa. La grazia di Dio e la signoria di Gesù devono essere regnanti nella nostra famiglia, la fede che benedice. E non ci dobbiamo mai dimenticare che Gesù è il Gesù dei miracoli. La nostra vita deve camminare nei miracoli. Geremia 32, verso 27, dice: ecco, io sono l'Eterno, il Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa troppo difficile per me? Dillo alla persona accanto a te. C'è qualcosa troppo difficile per Dio? Per favore, glielo puoi ripetere. C'è qualcosa troppo difficile per Dio? Forse questa sera tu sei venuto qua pensando che c'è qualcosa troppo difficile per Dio. Per Dio non è tutto facile per noi, ma niente è impossibile per Dio. Perché noi non viviamo di fatalismo. La fede non è fatalismo. La fede non annulla la realtà. La fede non annulla che tu hai momenti difficili, ma la fede cambia la realtà credendo nella verità. Che noi crediamo nell'Iddio dei miracoli, che Dio può cambiare ogni situazione. Noi non possiamo smettere di credere nella benedizione di Dio, nella grazia di Dio, nell'Iddio dei miracoli, nell'Iddio che cambia le situazioni, nell'Iddio che cambia le circostanze. Perché se noi smettiamo di credere questo, che differenza c'è fra noi questa sera e quelli che sono fuori? Quando tu domani andrai al lavoro, se tu non credi in questo, che luce porterai nella vita degli altri? Fuori ci sono persone che sono nella disperazione, che stanno aspettando cristiani, cioè seguaci di Cristo, persone che hanno deciso di credere e di avere fede in Cristo Gesù, di credere nel nome di Gesù, e stanno aspettando persone non che dicono: sai, io sono evangelico, sai, io frequento la chiesa evangelica perché lì si predica la fede in Gesù Cristo e io credo che Gesù è il mio Signore. Questo le persone stanno aspettando. Stanno aspettando di vedere persone che vivono per fede, che continuano a credere nei miracoli, nella benedizione di Dio, perché Dio è il Dio della benedizione. Filippesi capitolo 4, verso 13, vediamo che l'Apostolo Paolo affronta un aspetto bellissimo della benedizione, di come funziona essere benedetto per benedire e benedire per ereditare la benedizione. Filippesi 4,13 dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E mi piace continuare, perché la parola di Dio la dobbiamo leggere tutta. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, cioè non aiutò nessuno, per quanto al dare e a ricevere, se non voi soli, solo la chiesa di Filippi aiutò Paolo durante il suo viaggio. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io sto cercando i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto ed abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odore soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Dio supplirà ad ogni nostro bisogno. E sapete, questo verso è un verso meraviglioso che noi dobbiamo confessare. E diciamo, Signore, tu supplirai ad ogni mio bisogno, secondo le tue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Però l'Apostolo Paolo dice prima, Dio supplisce i vostri bisogni, ma voi avete supplito ai miei bisogni. Perché questo è il meccanismo, come funziona il regno di Dio, che tu sei una benedizione, tu sei benedetto per benedire. Non è un ricatto che tu dai perché ricevi, tu dai perché hai ricevuto, tu dai perché Gesù è il tuo Signore, tu dai perché stai credendo nella benedizione di Dio. Non è razionale, è fede. Sapete, voglio raccontarvi una mia testimonianza personale, vi chiedo di non divulgarlo, vabbè, stiamo registrando, ma ormai tanto l'ho già predicato pure da qualche altra parte. Quando io stavo cercando lavoro, io ho scritto in un foglio e ho detto, Signore, io metto un obiettivo, avevo 19 anni, io un giorno, 19 anni, nel 99 c'era ancora la lira, l'ho fatto quando c'era Mineo, ho detto, Signore, io un giorno voglio dare per la Chiesa 300 euro di decima al mese. È una cosa che ho fatto io. Ho sbagliato. Perché ci sono arrivato, il Signore ha detto, perfetto, sei arrivato a 300 euro. Dovevo dire 1000 euro di decima al Signore. Però sapete una cosa? La cosa che sono felice, che Dio ha mantenuto la sua promessa, e io ho mantenuto la mia promessa. E sapete una cosa che io dico sempre? Noi non preghiamo per la benedizione della Chiesa, noi preghiamo per la benedizione delle famiglie, perché se le famiglie sono benedette, la Chiesa è benedetta. Perché c'è differenza fra ricchezza e benedizione, perché se tu sei ricco, tu lo tieni per te. Se tu sei benedetto, tu lo vuoi dare anche agli altri. Questa è la differenza, per cui noi vogliamo chiedere una Chiesa benedetta, noi vogliamo credere in una Chiesa dove le famiglie guadagnano tanti soldi, dove la tua vita è benedetta. Tu ci devi credere, tu ci devi credere che tu sarai benedetto. I giovani dovete credere che io avrò un lavoro meraviglioso. Sapete, io a 18 anni stavo facendo la missione di Jesus Revolution e c'erano i miei parenti che mi dicono, ma tu invece di accicare un travaglio te va a fare la missione. Penso che l'avete capito, l'ho detto in siciliano, anziché cercare lavoro stai andando in missione. E allora io ho detto, facciamo così, guardate qua, vi sfido, prenditi questo foglio, ho scritto un foglio, dovevo fare io 2 mesi di missione, non sono andato per tutta la vita in missione perché non avevo questo rema, solo quei 2 mesi, ho detto, io a settembre lavorerò, la missione era luglio, agosto, e l'ho firmato, e i miei parenti hanno scritto, tu sei completamente pazzo, e l'hanno firmato pure loro. Pastore Mike testimone di questo. Ho fatto questa missione fine agosto, la prima settimana di settembre mi arriva una lettera a casa. Mi arriva una lettera, si presenti all'hotel Pinco Pallina, l'hotel a Palermo, non mi ricordo come si chiama, ci sarà una selezione. Allora io l'ho aperto e ho detto, beh, figurati, questi stanno cercando chi va per vendere detersivi porta a porta, di solito in questi hotel o multilevel marketing. Siamo andati e c'erano 1500 ragazzi a questa selezione. E c'erano dei test. Ho fatto i test. alla fine, e questi non hanno detto niente. E noi scherziamo con gli amici: ma tu cosa vuoi vendere, salumi e formaggi o detersivi, porta a porta? Nulla togliere a chi lo fa, ci mancherebbe, però io avevo studiato informatica, quindi di detersivi non ci capivo niente. Ho detto: ma io non voglio fare multilevel marketing, voglio fare l'informatico. Insomma, alla fine della selezione questi non dicono niente, ritirano tutti i fogli e dicono: allora ragazzi, adesso ve lo diciamo, non l'abbiamo detto prima perché vogliamo misurare la vostra serietà, noi siamo l'IBM, stiamo cercando 11 ragazzi. E tutti: sono 1500, 11, poi figure da Palermo, vabbè, già il raccomandato, già sono quelli che sono entrati, bla bla. Insomma, dopo 2 settimane mi arriva un'altra lettera a casa che io ho superato la prima selezione. Cioè, da 1500 i primi 100 sono stati scelti. Io non so come ho fatto, perché alla capitale della Francia ho scritto Euro Disney. Sto scherzando. Scherzo. Superato la prima selezione, arriviamo ai colloqui individuali. Io, come è giusto, come tutti i diplomati in informatica, non ci capivo niente di informatica, perché forse oggi qualcosa la insegnano, ma ai miei tempi tutto si insegnava tranne che qualcosa di informatica, per cui io non è che sapevo tante cose. Mi presento a questa selezione e Lilli è venuta con me. Lilli è mia moglie, sempre quella dei 3 figli, Pietro, scusa. E lei si è messa dietro la porta ad aspettare, scusate se vi sto tediando con questa storia, e praticamente c'era questo, il classico mega direttore da fantozzi, tipo questo, mi fa il colloquio, guarda il mio curriculum. Ho detto: ora questo mi chiede cose Windows, Microsoft. E legge: leggo qui, collaboratore, Chiesa Cristiana, Gruppo Giovani. Mi spieghi che cosa è? Allora da lì abbiamo parlato un'ora di Gesù. Per un'ora, solo di Gesù. Lilli fuori dalla porta non ci poteva credere. Gli ho parlato del Signore, gli ho annunciato il Vangelo. Amen. Non so chi, né carne e sangue ti hanno rivelato questo. Questo qua mi ha detto: cioè, sai, fra un mese vado in pensione. Non ho mai sentito un giovane con questa fede. Mi hai convinto e voglio farti un regalo. Dovresti passare un'altra selezione, ma io ti assumo a tempo indeterminato oggi. E mi ha detto: dice, però sai, io per te ho solo un posto a Milano. Io già pensavo ad arancine, cannoli, patate. Allora ho detto: ormai, Signore, la facciamo completa. Dice, no, Milano no. Insomma, per farvela breve, mi hanno assunto all'IBM a Palermo. Quindi Dio è onnipotente, amen. Dio è fedele, Dio fa grandi cose. Noi vogliamo credere alla benedizione di Dio e noi non dobbiamo smettere di credere e di mettere delle sfide. Metti una sfida di benedizione nella tua vita, benedici la tua città, benedici la tua regione. Io so che questo è una regione come anche la Sicilia, una regione difficile, ma noi vogliamo credere che la benedizione di Dio viaggia al di là di quello che noi stiamo pensando o immaginando. E non dobbiamo smettere di credere che Dio è il Dio dei miracoli, che il Dio è il Dio della benedizione. Il secondo aspetto, e andiamo, cerco di andare verso la conclusione, il secondo aspetto della fede è la fede irremovibile. Giacomo capitolo 1 verso 2, Giacomo 1, 2, dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta di qua e di là. Non pensi infatti un tale uomo di ricevere qualcosa dal Signore. Per cui dice che la prova della nostra fede produce tre aspetti. Produce prima di tutto costanza. E la parola originale del manoscritto antico è una parola un po' upomone, credo si legga così, che sta per pazienza, saper aspettare, rimanere fermi, e prova di durata. Dice che la prova della nostra fede produce costanza, ci insegna a rimanere fermi. E il verso 4 dice: la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, e la parola qui è teleios, che significa maturi, e completi, che significa interi, cioè uomini e donne di carattere. Le prove nella nostra vita servono per farci diventare maturi e di carattere. Noi dobbiamo essere dei cristiani maturi, di carattere, che non cambiamo idea in base alle circostanze, che non mettiamo in dubbio Dio in base ai momenti difficili che stiamo vivendo, ma che quando arriva il momento difficile dice: Signore, questo è il momento in cui io devo crescere. La prova nella nostra vita sono come i dolori di crescita dei bambini, che gli fanno male le gambe, ma la prova della fede produce costanza, produce maturità. Sapete, un pastore ha bisogno di persone mature. Prima di persone chiamate, ha bisogno di persone mature, ha bisogno di persone costanti, perché la fede e fedeltà sono due parole che vanno insieme, e la fedeltà è la capacità di iniziare una cosa e portarla alla fine, con maturità, con costanza, con fermezza, essendo uomini. Sapete, oggi una cosa che dico sempre ai ragazzi: io quest'anno ho fatto 75 colloqui per assumere 30 persone in azienda. È una cosa che, quando mi confronto con le persone, che più va avanti la generazione e meno carattere trovo. Per cui quando oggi tu devi confrontarti con la vita, oggi c'è bisogno di carattere, c'è bisogno di maturare, e le prove della nostra fede producono costanza. Dobbiamo essere pazienti, sappiamo aspettare, perché una cosa è sicura: che Dio ha già preparato il meglio per la tua vita. Dio già lo sa di cosa hai bisogno. Dio ha già preparato tuo marito, ha già preparato tua moglie se sei un giovane che si deve sposare. Dio ha già preparato il tuo lavoro. Dio ha già preparato la tua guarigione. Dio ha già preparato la tua benedizione. Dio ha già fatto tutto, perché lui sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Allora che cosa manca? Manca la nostra pazienza. Non abbiamo pazienza oggi. Oggi vogliamo le patatine del McDrive, non vogliamo le patate al forno, perché si aspetta troppo per quello al forno. Oggi vogliamo cose veloci, precotte. Però la patata al forno com'è? Spettacolare. Onestamente, siate sinceri, ma come sono? No, quelle del McDonald's. Per cui per le cose buone devi aspettare. Per mangiare le cose buone devi avere pazienza. Sapete, ragazzi che si devono sposare, gli dico sempre: meglio 20 anni di matrimonio felice che 30 anni infelice. Quindi meglio che aspetti di più, ma quando cominci non finisci più. Amen. Costanza, maturità, fermezza, rimanere fermi. Se tu stai passando un momento difficile, rimani fermo, Dio ti tirerà fuori. Se hai bisogno di una guarigione, rimani fermo, Dio ti guarirà. Noi vogliamo credere in questa fede. E sapete, ci sono due aree, e concludiamo, della nostra vita dove noi dobbiamo lavorare per diventare maturi. E queste due aree sono due aree che la Bibbia ne parla in maniera molto chiara, e la prima area è l'anima, i sentimenti. Sapete, Davide nel Salmo 103, verso 1, salmo famosissimo, fa una cosa che tu dici, ma è impazzito Davide, che parla da solo. Davide dice nel Salmo 103, verso 1, benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Per cui qua Davide dice, benedici anima mia l'Eterno. Davide aveva capito una cosa, che è lui che doveva comandare i suoi sentimenti. Non sono i sentimenti che comandano te, sei tu che comandi i tuoi sentimenti. Oggi non mi sento, oggi non mi va, non ce la faccio, è più forte di me. Avete mai sentito queste frasi? Mi sento giù, c'ho un peso qua, la cura, Salmo 103. Benedici, anima mia, l'Eterno. Dillo alla tua anima, benedici, anima mia, l'Eterno. È una posizione che tu devi prendere, è una posizione che devi prendere contro l'ansia, contro ogni peso che cerca di schiacciare la tua vita. È una posizione di fede. Dove c'è fede non ci deve essere ansia, dove c'è fede non ci deve essere preoccupazione. Non ci devono essere pesi. Se c'è un peso nella tua vita, fermati e vai davanti a Dio, Signore, perché c'è questo peso? Togli questo peso dalla mia vita. Io voglio essere libero, io voglio essere perfetto e completo, come dice la tua parola, maturo e di carattere. Il secondo aspetto sono i pensieri. Quindi l'anima, per tutta la tua vita tu avrai questo conflitto nell'anima e nei tuoi pensieri. Seconda Corinzi, capitolo 10, dal verso 3, dice, infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Se noi guardiamo questi versi, qui dice, prima di tutto, tu devi distruggere i ragionamenti. Quando arriva il pensiero negativo, non ci cominciare a ragionare. Sì, perché mi ha offeso, perché io c'ho ragione, perché mi ha ferito. E sì, fai bene a essere ferito, fai bene a essere deluso, e stai cominciando a costruire quello che là dice, distruggendo le fortezze, e stai cominciando a costruire le fortezze. E qui nel testo originale parla di barriere che si elevano contro la conoscenza di Dio. Quando tu fai nascere una barriera che nasce qua, o per una delusione, o perché tu stai accettando dei pensieri negativi, quella barriera si eleva contro la conoscenza di Dio. Sapete che significa? Che tu non ascolti più la voce di Dio. Tu non capisci più che in quel momento Dio ti vuole liberare, perché tu ti sei messo in galera da solo. Questa è la cosa bella, che sei andato in galera e l'hai costruita tu. Qua. La tua mente. Allora la Bibbia dice, distruggendo ogni ragionamento quando arriva un pensiero, come? Rendendolo sottomesso all'obbedienza di Cristo. Quando arriva un pensiero nella tua vita, dici, io lo sottometto nel nome di Gesù. Alcune volte tu puoi fare dei sogni diabolici, poi magari lo condividi al pastore, ma intanto non ci cominciare a ragionare. te io nel nome di Gesù io annullo ogni cosa diabolica, abominevole che io ho sognato nel nome di Gesù. E magari se senti il bisogno di condividerlo, condividilo, ma annulla nel nome di Gesù ogni pensiero negativo, ogni fortezza che sta nascendo nella tua mente, perché sapete, la depressione arriva da un pensiero negativo. Un pensiero negativo diventa un'ossessione, un'ossessione diventa depressione, e quando c'è una depressione possono iniziare aspetti spirituali molto forti. Ma noi che siamo in Cristo abbiamo un'arma: quando arriva il pensiero, tu lo guardi, dici nel nome di Gesù, e lo confessi con la tua bocca, io lo rendo sottomesso, perché io sono libero in Cristo, io sono una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, io sono libero in Cristo. Nessuna ansia, nessuna preoccupazione, nessuna fortezza, nessun ragionamento, perché la mia fede è irremovibile. E quando passa un pensiero, quando passa una situazione, sapete, alcune volte mia moglie, quando arriva un momento difficile, lei vede una cosa, che io non dico niente, perché se non hai una parola positiva da dire, non dire niente, stai zitto, se non edifica, non parlare. E lei sa che io sto aspettando il momento per dire ok, ferma, non, basta, non mi dire più niente, l'ho capito, c'è un problema, ma Dio ha la soluzione. Aspettiamo, crediamo, perché vi dico una cosa, oggi c'è bisogno di persone che stanno ferme nella fede, perché c'è un mondo che veramente cade a pezzi, e quindi c'è bisogno di persone che dal lunedì al venerdì non dicono io non ho mai problemi. Quello è il TG4 di Emilio Fede che raccontava non c'ho mai problemi. Non c'è bisogno di persone che dicono no, a me non succede mai niente perché sono in Cristo. No, a me succede come a te, però io ho una roccia, un pilastro, una montagna su cui mi appoggio, su cui ho i piedi, su cui io sono fisso, fissato, che è Gesù. Amen. Amen, ci possiamo alzare.